Benvenuti a Canne e Camicia, e sono felice di tornare in radio. E ero la scorsa settimana, non ho trasmesso, mi sembra, ho fatto saltato teoricamente come dovrebbe essere, una volta sì, una volta no. Allora, oggi invece di parlare di altri uomini truffaldini, alternerò con una puntata di tecnologia. Ovviamente più che altro in ambito automobilistico, volevo parlare delle auto elettriche, delle auto ibride in particolare, che sono attualmente tra le auto più vendute, anche perché effettivamente non è che ci sia particolarmente tanta altra possibilità, nel senso che comunque sia, ormai le fanno tutte così. Quindi, bene, 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 io parto con la sigletta e niente, a dopo. In radio, eccomi, eccomi. Allora, bene, bene, bene. Oggi appunto volevo parlare delle auto ibride. Allora, innanzitutto volevo spiegare un po' perché sto facendo un po' le cose a caso, no? Come al solito. E quindi la mia idea sarebbe provare a intervallare una puntata di tecnologia, auto, robe varie, a una puntata magari più su truffaldine, così, perché quello mi piaceva, era un argomento divertente, mi prendeva bene, quindi io penserei, se posso, di riuscire a fare questa roba. Allora, intanto parte il tappetino sotto sotto, il tappetino che poi sarà anche il brano di quest'oggi, Anna Bolena, sempre per Radio Blackout, sempre su sostieniradioblackout.org, e c'è delle chicche pazzesche. E va bene, allora, intanto che c'è il sotto che parte, vi racconto un po' delle auto ibride che, bene o male, se avete comprato un'auto di recente, mortacci vostri, no scherzo, se avete comprato un'auto di recente, più o meno probabilmente l'avete presa ibrida. E allora, oggi più o meno esistono tre tipi diversi di auto ibride in commercio. Diciamo che spesso poi vengono presentate come quattro. In realtà tutto ciò è molto, molto 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 bello, perché a livello commerciale appunto ti dicono ci sono più o meno quattro tipi di auto ibride, nella realtà dei fatti ce n'è due, e vabbè, questo è classico. Allora, almeno diciamo dal punto di vista ambientale, se poi vogliamo parlare dal punto di vista puramente ingegneristico, poi come vedremo il concetto di auto ibrida è molto molto più vasto. Allora, quindi più o meno diciamo le tre principali che almeno si può dire siano veramente parzialmente ibride sono la mild hybrid, che è diciamo quella più classica, in un certo senso, la più piccola, è quella essenzialmente che ha di solito un motorino, un motore elettrico, che è sia al posto del motorino d'avviamento sia al posto dell'alternatore. È collegato di solito con una cinghia, quindi di solito è più al posto dell'alternatore. E questa roba fa sì che provvede a ricaricare la batteria, diciamo in frenata e quando c'è riuso dell'energia cinetica, questo come tutte le auto elettriche. Però è un motore molto piccolo, quindi è un motore tendenzialmente che serve a aiutare il motore termico. Di per sé, questo motore qui, questo motore elettrico, da solo non spinge la macchina, cioè non è abbastanza potente da muovere la macchina in nessuna condizione. Quindi questo è già un'ibrida, tra virgolette, perché appunto, come spesso e come vedremo sotto, anche Federconsumatori e anche varie altre, diciamo, organizzazioni di categoria hanno denunciato perché appunto vengono vendute come macchine ibride, ma in realtà ibride non sono. Poi vedremo anche perché vengono vendute come macchine ibride. Allora, di base cosa serve? No, innanzitutto diciamo che funzionalmente questa cosa funziona, nel senso che ha un senso. Il piccolo motore elettrico si prende carico di, diciamo, dello sforzo da fare in alcuni momenti, soprattutto quando il motore endotermico non è per un cazzo prestante né efficiente, cioè di solito alla ripartenza. La ripartenza è un motore, per i motori endotermici è un punto critico perché si richiede una grande coppia, e però allo stesso tempo abbassi i numeri di giri, eccetera, eccetera. Insomma, non è così modulare, non parte da zero il motore endotermico, ma sta sempre girando, quindi ha bisogno di frizioni, ha bisogno di parti meccaniche che fanno perdere essenzialmente potenza e quindi efficienza. In questo il motore elettrico invece ha molto aiuto, perché cosa fa? Nel momento in cui si parte da zero, il motore elettrico aiuta il motore endotermico, praticamente aiutando a ripartire la coppia che quello non ha, a quei giri. E quindi niente, generalmente ha questa funzione, quindi è un ibrido tra molte virgolette, ha dei vantaggi, nel senso che di base i costi sono estremamente ridotti rispetto alle full hybrid e alle plug-in hybrid, che sono le altre due categorie, e ha meno manutenzione, perché comunque immaginiamoci che qua praticamente d'elettrico non c'è quasi niente, è un piccolo motorino, ma veramente nell'ordine di 5 cavalli, 2 cavalli, roba così, cioè praticamente quello della lavatrice. E ha poca capienza di batteria, quindi appunto non abbiamo batterie da mantenere, non abbiamo grandi complicazioni di motorini elettrici, non c'è una grande parte elettronica per gestire questo, e quindi significa alla fine dei conti anche meno manutenzione, meno costi di manutenzione. Il consumo è, diciamo che si riduce abbastanza, poi dipende dagli utilizzi. Ad esempio, in un tratto urbano o misto si arriva anche intorno al 5%, ma in tratto autostradale ovviamente zero, perché il motorino elettrico non lavora mai. Va bene, sono partito a cannone perché abbiamo poco tempo e l'argomento è veramente molto vasto, però ogni tanto, insomma, ci sta un po' di musica, quindi perché no, sempre Anna Boleno. intanto con questa sbombardengi sotto, volevo anche un attimino ricordare i contatti della radio. Ricordiamo radio posta wombat @insiberia.net per scriverci e dirci che ci volete tanto bene, ma anche che ci volete tanto male. Oppure il andare sui contatti su sito radiowombat.net e lì trovate il pulsantone magico della messaggeria vocale e il pad sul quale potete scriverci. Noi teoricamente, molto teoricamente, perché poi anch'io ora in questo momento non ci sto guardando, ma se volete scriverci lì teoricamente noi rispondiamo direttamente in diretta, potete farci delle domande e così via. Va bene, io allora intanto continuo perché il tempo è tiranno, come si dice, il tempo è tiranno. E va bene, allora l'altra categoria allora, contatti, volevo vedere se c'è qualcuno sul pad, quindi ormai a sto punto vado sull'altro pad, perfetto. Allora, quindi l'altra categoria di auto ibride sono le full hybrid. Le full hybrid iniziano realmente a essere delle auto ibride, nel senso che la precedente è catalogata ibrida a livello legale, ma realmente non è ibrida, nel senso che non ha un motore, il secondo motore non è un motore indipendente capace di muovere l'auto autonomamente. Quindi vabbè, le full hybrid invece essenzialmente sono hanno dei motori elettrici abbastanza più potenti, qualche decina di cavallo, non sono auto elettriche nella totalità, quindi comunque il motore è capace di muovere la macchina, però per molti brevi tratti. Diciamo che spesso sono integrati o nella trasmissione, che è di solito automatica, o addirittura ci sono due motori messi in vari punti, poi vedremo dopo perché questo. Allora, questo iniziano a essere delle macchine secondo me un po' più sensate dal punto di vista ambientale, se così vogliamo dire, nel senso che tecnicamente hanno un po' di carica elettrica per riuscire a rimanere un po' attivi in contesto urbano solo elettrico, e quindi andare elettrici in una città che comunque vabbè riduce sicuramente le emissioni nel luogo. Ovviamente stiamo parlando solo di ridurre le emissioni nel luogo, perché poi globalmente, come vedremo, non ha nessun senso. Quindi niente, ovviamente la modalità elettrica viene utilizzata solo a velocità molto contenute, ovviamente a seconda di quale auto sono, perché sono delle infrastrutture molto diverse tra auto e auto, però si comportano anche come la mild, quindi aiutano un pochino nel caso il motore elettrico a partire. Comunque, diciamo, statisticamente hanno visto che volendo il 50% dell'utilizzo urbano può andare con il motore elettrico. Questo ovviamente riporta ovviamente anche un ridottissimo utilizzo del carburante e quindi migliori consumi. Questa roba, poi vedremo, insomma, le marche più o meno ormai sono quasi tutte quelle si stanno orientando verso l'ibrido. Se le mild, diciamo che una delle maggiori sicuramente è Suzuki, che si è spinta all'inizio, ma poi adesso anche Fiat. Per diciamo già le full hybrid iniziano ad essere macchine un po' più complicate. Mi sembra che addirittura Toyota fu la prima con la Prius, però addirittura forse nel 93, nel 97, adesso non ricordo preciso, ma insomma era veramente presto. Comunque ci si è lanciata anche Lexus, vabbè, BMW, Honda, eccetera. Poi ci sono le plug-in hybrid, e queste sono quelle, diciamo, un po' più particolari, secondo me, sono uscite di recente e sono veramente un livello intermedio tra l'auto elettrica e l'auto ibrida, diciamo, nel senso che hanno la possibilità, come le full hybrid, di andare anche totalmente elettrico e totalmente con motore endotermico, quindi benzina gasolio, ma a differenza delle altre hanno anche la possibilità di attaccarsi alla rete elettrica e quindi caricare le batterie direttamente con la rete elettrica. Questo effettivamente è un upgrade abbastanza interessante, perché comunque hanno delle batterie ancora più grandi. Quindi ovviamente questo poi si traduce anche in maggior peso e poi, come vedremo, anche il grande dell'inquinamento, comunque ad esempio delle polveri sottili, non è provocato dai motori ma è provocato dalle gomme, quindi più peso peggio, però insomma tendenzialmente queste auto hanno la possibilità di viaggiare, diciamo, abbastanza. Non tantissimo, si parla, mi sembra, intorno ai 50 km dichiarati, che poi quindi sono nella normalità una trentina, di autonomia elettrica, totalmente elettrica. Diciamo che su questa tipo di macchine ibride ci si sta parecchio lanciando. Volvo, Volkswagen ancora, diciamo che voleva provare anche una sua elettrica totale, però più o meno stanno entrando un po' tutte. E poi l'ultima categoria è quella più fuffa di tutte, che sono le micro ibride, cioè sono quelle che hanno lo start and stop, cioè non c'hanno niente di elettrico se non il motorino d'avviamento, che e quindi è estremamente ridicolo. Però anche questa roba è un po' fuffa, nel senso che spesso cercano di venderle come micro ibride, macchine che non hanno niente di ibrido, questo proprio niente. È vero che già le mild hybrid sono molto poco ibrido, però questo è proprio zero. E quindi ora diciamo che c'è una roba da spiegare sul motore ibrido, però sì, quasi quasi faccio un altro pezzettino, un'altra po' di musica nel mezzo, e poi vi spiego le tre configurazioni del motore ibrido in un'auto. bene. Quindi rientro e vi spiego un attimo il discorso del motore ibrido, di come funziona, nel senso quali sono le tre principali configurazioni che si hanno del motore ibrido, cioè insomma dei due motori. Allora, si possono mettere, si può fare un ibrido in serie. L'ibrido in serie è quello ad esempio di tipo navale, come idea, che è lo, diciamo, ci sono alcune case automobilistiche che lo usano. Cioè il motore termico è usato solo per generare elettricità, mentre la propulsione è sempre elettrica, quindi c'è il motore elettrico che comunque spingerà la vostra macchina anche in autostrada, ma l'elettricità gliela fa il motore termico. Quindi questa roba tendenzialmente c'è sia nelle full hybrid, può esserci a seconda delle case costruttrici, cioè non c'è un modo, però sicuramente questa non c'è nelle mild, sicuramente c'è nelle full e nelle plug-in, cioè può essere sì, o nelle full o nelle plug-in. Un altro possibile è il motore in parallelo, che è quello delle mild, cioè questo tipo di motore di base non fa da generatore direttamente dal termico, recupera l'energia in frenata, ma non è abbastanza potente da muovere la macchina da sola. Insomma, questo già si capisce che è abbastanza limitato alle mild, che comunque secondo me hanno dell'ottimo potenziale e in un certo senso sono sensate. L'unico problema è che le vendono come ibride. L'altra è il motore misto, un ibrido misto, che è diciamo un incrocio tra i due. Che anche questo è possibile sia nelle full hybrid che nelle plug-in, è uno dei più, diciamo, importanti, perché comunque ad esempio quello della Prius è abbastanza complicato, parecchio complicato, nel senso ci sono delle centraline che decidono quando il motore elettrico deve aiutare il motore a benzina, quando invece il motore elettrico può andare da solo, e tutto ciò significa essenzialmente proprio ingranarsi nel cambio, cioè non è semplicissimo, insomma, anche solo per la centralina gestire in base alla coppia richiesta, alla fatica, alla carica delle batterie, eccetera, eccetera, quale motore utilizzare. Allora, volevo un attimino anche parlare dei problemi, perché di base diciamo che questa roba comporta anche dei problemi. Come ho già detto prima, ovviamente dipende dalla complessità, cioè le mild sono almeno complesse, sicuramente portano anche meno problemi. Ovviamente i problemi di per sé possono essere ammortizzati a livello anche non solo economico, ma anche morale, cioè nel senso se ovviamente c'è un risparmio, un utilizzo sensato, cioè è inutile ad esempio che uno compra un fuoristrada se poi ci deve andare in città e lì, cioè, tra l'altro mi ero dimenticato, no, Mercandini aveva fatto una roba bellissima sui SUV, vabbè, me la sono dimenticata, ormai è andata così. Comunque, ovviamente, quindi dipende dall'utilizzo che uno deve fare. Ad esempio, un'auto mild hybrid, ma anche full hybrid, essenzialmente se viene utilizzata maggiormente su un uso autostradale, ha poco senso, perché comunque lì funzionerà sempre e solo il motore endotermico e quindi non serve a niente. Insomma, è tutta roba che ti porti dietro, peso che ti porti dietro, problemi che ti porti dietro senza nessuno vantaggio. Ovviamente se uno è un tassista o se la sua tratta è totalmente cittadina, a questo punto incominciano a essere sensate le ibride, soprattutto quelle, le full e le plug-in. Le mild, secondo me, sono una via di mezzo che anche a livello di costo le rende accessibili. Cioè, ricordiamo che è un'auto ibrida, quindi per ibride intendo veramente ibride, quindi le mild e le full, sì, scusatemi, le full e le plug-in costano tranquillamente, ma proprio al minimo 40-50% in più di un'auto equivalente a benzina. Quindi, cioè, questi costi iniziali sono parecchio, parecchio, parecchio grossi. Oltretutto, ovviamente, a livello di manutenzione in Italia è abbastanza complicato, sia perché comunque non c'è grande mercato, diciamo, cioè i meccanici comunque non sono preparatissimi, nel senso che comunque sia non ce n'è tanta, quindi non c'è molto mercato, sia perché sono molto complicate, quindi la maggior parte delle volte ci affidiamo alla centralina che ti dice dov'è l'errore, ma te lo dice lei, cioè non è che, insomma, succede veramente molto spesso che la centralina non ci azzecca. Quindi a livello di manutenzione è sicuramente estremamente più complicato. In più c'è il discorso batterie, cioè il discorso batterie è roba pesa, perché comunque se c'è anche solo un guasto, una sostituzione, sono soldi, 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 soldi. Detto ciò, un'altra roba importante da parlare è la poca trasparenza che c'è delle case automobilistiche nel dirti quale cosa stai comprando, cioè se stai comprando una mild, una full o ovviamente soprattutto sulle linee basse, cioè le mild te le vendono come se fossero full, ma non te lo dicono. Va bene, intanto a parte questo, che ora poi spiegheremo il perché, soprattutto dopo vedremo a livello di incentivi perché le case automobilistiche fanno questo. Però io intanto direi di spalancare un pochino con che avevo messo Baima Live Set. Questo mi sa è Mask 4 di Radio Forte, e quindi ringraziamo anche Radio Forte e tutte le nostre sorelline e fratelline e amoriosine. E va bene, allora, eravamo rimasti al fattaccio delle vendite. Allora, ovviamente, diciamo che le case automobilistiche spesso sono veramente molto 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 vaghe sul concetto di ibrido. Perché? Perché in questo momento, col discorso greenwashing, essenzialmente si stanno tutti molto ecologizzando, nel senso che qualsiasi cosa c'è la parola eco, eco boost, eco boom, eco green, o green c'è tutto. E quindi spesso appunto le case automobiliste dicono: ah, quest'auto è ibrida, senza dirti però sì, ma quale? Cioè, di che stiamo parlando? Perché c'è molta differenza tra una mild hybrid, una full hybrid o una plug-in hybrid. Se diciamo tra le full hybrid e le plug-in hybrid c'è poca differenza, sicuramente non tra le mild hybrid. Quindi diciamo, quindi tendenzialmente sono volutamente vaghe, cioè non è che lo fanno così perché se ne sono dimenticate, poverine. Allora, se infatti andiamo a vedere sui vari siti delle case automobilistiche che cercano di venderti le loro bellissime nuove auto, tendenzialmente Suzuki, Mazda, Ford e Fiat fanno veramente cagare sul fatto di spiegarti quali tipi di hybrid di auto stanno vendendo, o ti dicono genericamente auto ibride. E questa roba è già stata segnalata all'antitrust, quindi è una roba, diciamo, non è che sono andato a guardarla io e ho detto: ehi, guarda, è una roba che comunque è stata segnalata, è palesemente una violazione. Altre case, Volvo, Audi, Volkswagen ad esempio, invece più o meno spiegano meglio. Quindi essenzialmente Suzuki ad esempio parla di tecnologia Suzuki Hybrid, senza dire sì. Quindi di base sono le mild hybrid della Swift, dell'Ignis, che appunto tecnicamente sono considerate ibride anche a livello statale, però poi realmente non sono ibride. Ford, ad esempio, fa esattamente la stessa roba, c'è scritto ibrida, o appunto EcoBoost Hybrid, giusto perché aggiungerci la parola eco fa sì che sia molto più importante, anche Boost, no? Che comunque dà l'idea del turbo e quindi, yeah, cioè, è super turbo ibrido, yeah. Poi in realtà se uno va a cercare dopo 16 ore che clicchi roba, c'è scritto che è una mild hybrid. Fiat fa esattamente la stessa roba con le 500 e le Panda. le presenta ovviamente sempre sul sito come hybrid, invece sono mild hybrid. Intanto il pezzaccio sotto la sbombarda durissimo. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Questo pezzo incredibile, è un settone pazzesco live, bellissimo. E va bene, quindi cos'altro? Ah, Volvo, ah, Mazda, vabbè, Mazda fa uguale alle altre essenzialmente, ti dice tecnologia Mazda hybrid, M-hybrid, vabbè, beh, insomma, è sempre la stessa solfa, ognuno la chiama in maniera diversa, poi di base è sempre la stessa roba. Invece la Volvo la chiama proprio, cioè la mette in un'altra sezione di auto, c'ha la mild hybrid e le auto ibride, quindi crea proprio la sezione mild in modo che uno sa che è quella. Audi praticamente fa esattamente la stessa roba, e vabbè, Volkswagen, cioè Audi e Volkswagen, quindi fa esattamente la stessa roba. Allora adesso c'è tema principale, cioè a parte il discorso che ora le vendono tutte così, che quindi c'è scritto green sopra o eco, sono davvero eco? Questa è una domanda assolutamente complicata, perché come vediamo, diciamo che si trova vari, come si può dire, diversissimi dati su questa roba. Alcuni estremamente critici, altri un po' meno. Io ho cercato di prendere un po' una media. Ovviamente sulle ibride di per sé si trova ancora meno, perché è una categoria enorme, cioè ibride appunto non è una categoria precisa, nel senso che anche proprio anche solo tra le varie full hybrid, ad esempio, la tecnica costruttiva cambia tantissimo. Ci sono da, mi sembra, Mazda, che ha fatto delle full hybrid con la tecnologia del motore in serie, quindi di base, o Nissan forse, non mi ricordo. Comunque di base essenzialmente come le navi, quindi il motore endotermico serve solo a caricare le batterie, per cui va sempre elettrica, e quando è scarica parte il motore a benzina e carica. Oppure Toyota addirittura ha due motori elettrici, uno nella sale, uno nel cambio. È una roba ancora più complessa, che switcha, cioè è estremamente ancora più complicato, e quindi è difficile dire quale realmente inquina meno, nel senso che sta roba è assolutamente complicata anche dal punto di vista di avere più batterie, meno batterie, quanto effettivamente ha di durata come solo elettrico, quanto no. Quindi diciamo che di solito quello che si ritrova come valori è più sulle auto elettriche. Quindi io quello che vi sto dicendo è più o per quanto riguarda esclusivamente le batterie, o per quanto riguarda un'auto elettrica. Diciamo che mediamente qui quando parlano di auto a benzina dichiarano 5,6 tonnellate di CO2 nella produzione. Perché questo è importante? Perché come vedremo poi le auto, quasi i 2/3 sono produzione e smaltimento. Il restante è solo, diciamo, cioè solo quando va, l'inquinamento che produce dal movimento dell'auto è solo 1/3 di solito, nel migliore dei casi. Quindi, diciamo, è molto più importante capire in questo momento la parte di smaltimento e di costruzione. Quindi in questo caso la costruzione di una macchina a benzina 5,6 tonnellate di CO2 ovviamente sono dati, secondo me, abbastanza a caso, perché comunque dipende veramente tanto dalle dimensioni. Probabilmente una C1, una macchina veramente molto piccola, è molto sotto, e un SUV di grandi dimensioni è molto 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 sopra. Come al solito le robe non sono proporzionali, nel senso che non è che se una roba piccola per produrla si consuma 2, quella grandi si consuma 4, se è il doppio più grande. Non è così di solito, anzi non è il doppio più pesante, ma inquina molto più del doppio, perché le energie di solito incrementano in maniera veramente repentina, non è una roba diretta. Per fare un esempio stupido, basta pensare se io ingrandisco una parte meccanica in un'auto per farla più resistente, essendo più pesante dovrò ingrandire anche altre parti, e quindi porteranno altro peso, e quindi essenzialmente dovrò poi ringrandire anche quello che avevo ingrandito per farla più resistente, e così via. Il dimensionamento dei componenti, se si va a aumentare le masse, è veramente veramente importante, e è un casino. Quindi tendenzialmente poi costa molto più energia, molta di più di una roba leggera e piccola. Di solito qui parla che per la produzione di un veicolo elettrico sono necessarie 8,8 tonnellate. Ovviamente anche qui, secondo me, sono dati pseudo poco interessanti, perché quale veicolo elettrico? Si sta parlando di una Tesla Model B, non so, una Volkswagen piccola, una BMW, non mi ricordo come si chiama, l'i3, insomma cambia molto ovviamente a seconda del veicolo elettrico. Veicolo elettrico può essere un monopattino, cioè quale? Questo non è specificato, il che secondo me rende abbastanza invalidante tutta la discussione, però potrebbe essere un'idea, diciamo, del confronto. Cioè non è raddoppiato, però è tanto di più, almeno 1/3 in più. Poi c'è il discorso della riciclabilità e della tossicità dei componenti stessi. Le vecchie batterie, o quelle che si usano ancora per l'avviamento delle auto, diciamo, normali, erano al piombo acido, quindi c'erano piombo e un acid, insomma, degli acidi interni, acido. Di solito adesso invece si usa per la propulsione quelle a litio cobalto. Diciamo, seppur quelle al piombo acido sono estremamente inquinanti, essendoci il piombo, quelle al litio cobalto sono altrettanto inquinanti. Sia perché essenzialmente dove vengono fatte le estrazioni di questi materiali di solito si fanno in paesi che, a livello di diritti umani, di diritti dei lavoratori, eccetera, buonanotte, e quindi insomma vengono fatti veramente in maniera da sacrificare le persone. E ovviamente poi l'utilizzo, quando si passa da una risorsa all'altra, avviene di solito anche un'enorme bolla di speculazione finanziaria che si scatena attorno al prezzo di una roba che fino a poco tempo fa non valeva niente, o comunque anche se valeva era poco utilizzata e quindi non importava molto, e poi scoppia. Cioè, ad esempio, un chilo di carbonato di litio è passato dai 7 ai 26 dollari al chilo. Ad esempio, su una Tesla, per dare un'idea, ce ne vogliono almeno 60 kg. Ok, quindi questa roba, si ripercuote nella finanza. Ripercuotersi nella finanza significa provocare profitti a delle persone che sono di solito sempre i soliti 200-220 gruppi finanziari al mondo che controllano tutto l'intero sistema finanziario, e quindi di base significa ancora di più polarizzare il denaro. Non che le altre auto non lo facciano, perché comunque Toyota ad esempio è uno dei più grandi al mondo, Volkswagen allo stesso, ma molto più grandi delle aziende farmaceutiche, molto più grandi di tantissima altra roba, al pari di alcune tra le più grandi aziende di produzione del petrolio. Quindi robe che ovviamente anche qui quando si dice grandi bisogna dire cosa fatturano tanto, perché poi sui soldi investiti ci sono Tesla ad esempio, investe molto più denaro. Un altro elemento della batteria al litio cobalto è il cobalto. Il cobalto per il 60% è estratto in Congo da minatori, da bambini. E di base le aziende ovviamente che si occupano dell'estrazione sono in realtà ovviamente occidentali, quindi sono degli svizzeri, la Glencore, o cinesi, la China Moly. Investano ovviamente miliardi in Congo e scorrompono, comprano giacimenti, fanno ovviamente i loro sporchissimi comodi. Quindi, diciamo che ad esempio, facendo un'analisi su quanto costa una batteria in questione di CO2 di una Tesla, può arrivare tranquillamente a 17,5 tonnellate di CO2 prima di arrivare in commercio. Quindi già solo a livello di estrazione, produzione e roba del genere, ovviamente senza escludendo tutto il discorso finanziario e dei diritti. Ad esempio, un'altra roba che è schizzata alle stelle era il cobalto. Il cobalto sta intorno ai 58 mila dollari alla tonnellata. Quindi, insomma, questa roba è pazzesca, cioè appunto più o meno 17,5 tonnellate di CO2 sono quello che più o meno un'auto ci mette 8 anni circolando. Quindi questo fa capire quanti sono veramente i costi di produzione degli oggetti. Non è un problema essenzialmente solo dell'auto elettrica, è un problema in generale ovviamente questo. Quando si rinnova qualcosa, soprattutto se si entra in una logica di profitto, è difficile pensare che sia realmente green. Ovviamente è profitto, quindi ci deve essere margine per far profitto e da qualche parte te fregano. Va bene, intanto no, va bene, vado avanti, vado un pochino avanti ancora sul discorso diciamo, dell'eco green. Vabbè, diciamo che, vabbè, insomma, ci sono vari mille studi differenti su sta roba. C'è chi dice addirittura che è più inquinante, c'è chi dice che è meno inquinante, c'è chi dice che più o meno siamo lì. Uno degli istituti, diciamo, di controllo di questa roba, che è il CES IFO, che è un istituto di ricerca bavarese, ha fatto più o meno dei dati, diciamo, ha confrontato dei dati relativi a Mercedes C220, che è una macchina turbo diesel normale, e una Tesla Model 3. Diciamo che la Mercedes si attesta sui 141 grammi su chilometro di CO2, mentre la Tesla può arrivare a 180 grammi di CO2 al chilometro. calcolata su un ciclo vitale di 10 anni e una percorrenza annua di 15.000 km, che comunque, diciamo, secondo varie altre persone che hanno commentato questi dati, i dati sono ottimistici in entrambe, nel senso che probabilmente comunque i test sono stati fatti in ambienti controllati, quindi magari su rulli, su sistemi che non sono poi quelli reali nelle città. Comunque fa capire che più o meno i dati si equivalgono. Tanto anche Volkswagen ha fatto i suoi test in un sistema, una procedura chiamata Life Cycle Assessment, e di base è appunto teoricamente una procedura che dovrebbe determinare le emissioni di anidride carbonica nell'intero periodo di vita. Come vediamo spesso anche questa cosa a me un po' fa incazzare, che parlano solo di anidride carbonica e va bene, sì certo è un indicatore, tutto quello che vuoi, ma non può essere l'unico. Comunque, qui è molto buffo perché ad esempio loro prendono in... quindi sono loro stessi che analizzano le loro stesse macchine, e questo lo fanno perché vogliono presentare la ID3, che sarà la loro nuova macchina della famiglia di Wolfsburg, della Volkswagen. Prendono in esame la Golf TD, si presume sia la 1600 perché effettivamente poi non viene specificato nell'articolo. Danno di media 140 grammi al chilometro, che tra l'altro è molto buffo perché nell'omologazione nel libretto è 106, quindi vabbè. Mentre l'elettrica nell'intero ciclo si ferma a 119 grammi al chilometro, quindi sì e no, nel senso che se prendiamo i dati al libretto è più alta, se prendiamo i dati reali è più bassa, ma non di così tanto. Un altro dibattito importante è quello delle materie prime. Perché? Perché le materie prime, purtroppo, il discorso che si faceva prima su sia su dove lo estraggono, sia in base al fattore geopolitico, a chi sono in mano. Ovviamente, essendo anche partita molto anni prima, la Cina su sta roba vince proprio a mani basse. Chiunque vuole incrementare e passare all'elettrico deve per forza di cose confrontarsi con venditori o produttori cinesi. Vabbè, niente, metto ancora un po' di musica perché c'è un po' di... mi si è un po' impallato il pad. Thank you. Eccomi, no, siamo un po' dismatti sul computer, ma sto rientrando. Ok, e niente, allora, ovviamente il discorso è che l'Unione Europea, insomma, in tutto il mondo si sta cercando di ridurre le emissioni di CO2, e di solito appunto vengono regolamentate per le auto come grammi al chilometro. E non c'è grande possibilità se non appunto attraverso una via via, una transizione elettrica, anche perché appunto il discorso è come spesso come vengono contate, quindi appunto vediamo che alcune case automobilistiche, non contando il life cycle totale e il life cycle assessment, non. Diciamo che ovviamente se si considera soltanto l'emissione allo scarico della macchina è ovvio che l'elettrico vince. Quindi di base, insomma, ovviamente nel mondo peggiorerà la situazione delle estrazioni di cobalto, nichel e litio. Praticamente la Cina ha il 90% dei giacimenti mondiali e non solo, controlla essenzialmente il know-how del processo industriale, perché ovviamente la Cina, sia per diciamo, per centralizzazione dalle campagne verso le città, sia per altri mille motivi produttivi, ha iniziato molto 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 tempo fa con la produzione di batterie, quindi sa come fare delle batterie. In più ovviamente ha colonizzato il Congo, delle varie parti del Sud America, è iniziato prima e quindi vabbè, avanti, niente. Detto ciò, ora volevo spiegare anche il perché le auto elettriche, perché le case automobilistiche spingono tanto anche verso l'elettrico, e non è solo esclusivamente perché devono rispettare, diciamo, dei valori europei, anche perché questo gli frutta più volte. Cioè, il primo è che sostituendo un parco macchine, loro vendono più macchine, quindi essenzialmente a livello di produzione avere un ricambio di auto per le aziende di auto è una manna dal cielo. Il secondo è ovviamente che complicando molto i sistemi automobilistici si arriva a una distruzione del mercato dell'usato, che è poi di base il nemico numero uno delle case automobilistiche per quanto riguarda le vendite, perché comunque sull'usato il mercato è molto grande, se ne vende tante, e ogni volta che si compra un'auto usata vuol dire che non si è prodotta un'auto nuova. E poi, ovviamente, quindi, secondo me qui c'è da affrontare un discorso un attimino importante, cioè quello dei fine e quello dei mezzi. Questo è un discorso molto personale. Io personalmente, ad esempio, non penso che il fine giustifichi i mezzi, almeno non nel 99,99% dei casi. E quindi credo che il mezzo, il metodo in questo caso sia importante quanto il fine. Quindi questo è importante perché una transizione verso un inquinare meno è ovviamente una roba importante, è ovviamente una cosa sensata e buona, ma il come è altrettanto importante, perché ci si può arrivare in mille modi, o si può far finta di arrivarci in mille modi, ma è importante capire che il metodo con cui si arriva a qualcosa, o almeno si dice di voler arrivare, è altrettanto importante. A oggi vendere più auto elettriche, essendo un sistema capitalista, essendo che il principale fattore di spinta verso qualcosa è il profitto, secondo me è veramente una roba che ferma tutto, Un discorso che si sente fare spesso anche sulla transizione ecologica dal punto di vista di produzione elettrica, quindi pannelli geotermico o quello che ci pare, quello che dicono spesso è bisogna rendere più appetibile il mercato della transizione ecologica verso il green alle grandi aziende, perché così facendo le grandi aziende introdurranno nuove tecnologie, abbasseranno i costi e ci sarà una transizione ecologica. Questo per me mi fa venire i brividi, perché a oggi sono le grandi aziende, veramente una piccolissima parte dell'intero mondo che inquina come il 50% dell'altro mondo, perciò non mi sento di dire, essendo loro le responsabili essenzialmente della maggior parte dell'inquinamento oggi, che loro possano risolvere questo problema. L'hanno creato, essendone perfettamente consci, se ne sono fregate finora, non vedo perché, dandogli dei soldi, dovrebbero essenzialmente darci la soluzione. Io quindi sono abbastanza sconcertato tecnicamente da quello che è la politica, ad esempio, dei vantaggi economici o degli sgravi fiscali o degli aiuti in generale che si dà. Ad esempio, per il discorso delle auto elettriche o ibride, diciamo, sono abbastanza enormi, a parte i vari finanziamenti che sono stati dati alla rottamazione, gli incentivi alla rottamazione, non mi veniva la parola, incentivi, ecco, gli incentivi alla rottamazione, eccetera, eccetera, che come vediamo, essendo tra la roba più inquinante, è abbastanza incredibile pensare che smaltire le nuove per produrre, smaltire le vecchie per produrre le nuove si possa definire un incentivo green. Ma a parte quello, ovviamente il governo, lo Stato ha altri modi per spostare l'opinione pubblica a comprare auto nuove. Gli incentivi sono in mille robe. Le auto ibride tendenzialmente possono entrare nelle ZTL. Possono parcheggiare spesso nei posteggi blu senza pagare, hanno il bollo ridotto, addirittura a volte niente. Cos'altro mi viene in mente? Vabbè, niente, qui fanno degli esempi su Milano, che ad esempio sì, a Milano possono entrare anche nelle ZTL tranquillamente. Questo è quello che dicevo prima, un metodo, cioè è un modo per rendere appetibile un mercato e quindi aiutare in un certo senso gli investitori a investire su quella roba. E ripeto, secondo me è una manovra totalmente suicida dal punto di vista ecologico, totalmente sensata dal punto di vista capitalistico. E niente, va bene, vi lascio con questa nota dolente che, insomma, se volete riflettete pure su questo paradosso. E niente, vi lascio gli ultimi 5 minuti con 12 Monkey by Kessa. E niente, buonanotte e buona serata a tutti.